Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di radio. Buon consiglio, oggi è venerdì, quindi noi ci ritroviamo nel programma di Catechesi, al microfono Giulio Loredo. Avrei potuto dirvi buongiorno, perché per me adesso è buongiorno, sono le 11 del mattino, sono negli Stati Uniti e stiamo facendo una diretta proprio in vivo, come si dice in spagnolo, in vivo e in diretto, come si dice in spagnolo, cioè eccomi qua. Sono negli Stati Uniti già da 3 settimane per un giro di conferenze che mi ha portato un po' dappertutto, tranne che nell'estremo ovest, e poi tutto è culminato nella Marcia per la Vita che c'è stata a Washington, dalla quale prendo spunto per il programma di oggi, che sarà sulla vita, sulla dottrina cattolica, sulla vita, la morte, cioè il quinto comandamento, non uccidere, e quindi tutto il problema dell'aborto, che è un problema morale, ma è anche un problema politico, visto che ci sono governi, ci sono autorità che stanno autorizzando, che stanno permettendo legalmente l'uccisione degli innocenti. A Washington, il giorno 24, cioè una settimana fa, c'è stata la più grande marcia per la vita dell'storia degli Stati Uniti. Eravamo più di mezzo milione di persone. E per la prima volta ha parlato il presidente degli Stati Uniti, il presidente Donald Trump, ha parlato durante i discorsi, poi adesso vi spiego come si svolge questa marcia, però vi spiego prima, come siamo arrivati a questa situazione. Quindi vi spiego un po' la situazione dell'aborto negli Stati Uniti, salvo poi dopo applicare qualcosina anche all'Italia. E poi possiamo entrare nella parte dottrinale, cioè cosa dice la Chiesa sull'aborto, cosa dice la Chiesa sulla vita umana. Qui negli Stati Uniti voi sapete che non c'è una Costituzione, poi c'è una Costituzione ma ha soltanto 21 articoli, quindi è una Costituzione molto ridotta che dà soltanto principi molto generici. Poi non ci sono i codici come da noi, codice penale, civile, commerciale, perché non si fondano sul diritto romano come noi in Italia o in Europa, fuori dall'Inghilterra, non si fondano sul diritto romano, bensì come quello che si chiama la common law, la legge comune anglosassone. E quindi tutto l'aspetto giuridico, legislativo qui negli Stati Uniti funziona in modo molto diverso che da noi. E si fonda molto su precedenti giudiziari, cioè quello che le corti superiori o la Corte Suprema, la Suprema Corte, di Supreme Court, dicono, quello diventa un precedente e allora ha una forza quasi più di una legge. Ora, nel 73, 1973, è arrivato alla Corte Suprema un caso che si chiama Roe versus Wade. Roe è il nome che si dà quando la persona che fa la causa giuridica è anonimo. Si chiama Roe, Roe, Roe. Oggi si conosce il nome, si tratta di una signora che tra l'altro ha cambiato totalmente idea e adesso è una leader per la vita, era perché poi è deceduta. Roe contro Wade. Wade era la contea, cioè diciamo la provincia di Wade. Questa signora chiedeva finanziamento statale per un aborto, quando l'aborto a quell'epoca non era legale, cioè si faceva un po' di nascosto, eccetera, quindi c'era già una certa tolleranza, ma non era ancora legale negli Stati Uniti. era legale soltanto nei paesi comunisti, perché questo, cari ascoltatori, va sottolineato. I primi paesi che hanno legiferato, che hanno approvato, che hanno legittimato l'aborto, sono stati i paesi comunisti, a cominciare dall'Unione Sovietica, che ha introdotto l'aborto con Lenin nel 1920, quindi subito dopo la rivoluzione bolscevica, subito dopo la rivoluzione comunista sovietica. Il governo ha introdotto, fra le tante altre cose pessime, anche l'aborto. E sulla scia di questo esempio sovietico comunista, altri paesi comunisti dopo la seconda guerra, cioè l'Europa dell'Est, hanno cominciato ad approvare l'aborto. Però in Occidente l'aborto non era legale. Il primo paese che ha aperto la porta sono stati appunto gli Stati Uniti. E gli Stati Uniti, tramite questo caso che vi sto raccontando, cioè questa signora che adesso si conosce. Il nome allora era anonima, Roe, e ha fatto causa alla contea di Wade per chiedere un finanziamento statale per il suo aborto. Il caso è andato fino alla Corte Suprema, cioè quello che per noi sarebbe la Corte di Cassazione, però insieme alla Corte Costituzionale, ripeto, in Italia funziona in modo un po' diverso. E la Corte Suprema, il 22 gennaio, 23 gennaio 1973, ha detto: fa parte delle libertà garantite dalla Costituzione il diritto all'aborto, che quindi va non solo riconosciuto, ma va tutelato dallo Stato e va anche finanziato dallo Stato, perché ogni diritto va finanziato. Ora, trattandosi della Corte Suprema, questo ha avuto una valenza federale. Voi sapete che gli Stati Uniti sono divisi in stati che sono più o meno indipendenti. Poi c'è un governo federale, quello di Washington, che coordina certe cose appunto a livello federale, a livello nazionale. Ora, le decisioni della Corte Suprema sono federali, quindi questo ha introdotto l'aborto in tutto il paese. C'erano già le lobby abortiste fortissime, molto ben finanziate, soprattutto Planned Parenthood, genitorialità pianificata, possiamo tradurlo così, Planned Parenthood, super finanziata da questi miliardari abortisti, che ha cominciato subito ad aprire cliniche abortiste in tutto il paese. La reazione dei pro-life, cioè di quelli che si sono impegnati per la vita, è stata immediata e enorme. L'anno successivo, 1974, si è realizzata la prima marcia per la vita a Washington DC, cioè nella capitale, la March for Life. Era piccolissima, c'erano 2-3 mila persone. La nostra associazione Tradizione Famiglia Proprietà, TFP, era già presente in quell'occasione e lo è stata fino a quest'anno. Quest'anno è stata la 47ª edizione della March for Life, della Marcia per la Vita a Washington. E quindi inizia il Movimento per la Vita americano, molto militante, molto agguerrito, molto profondo nei suoi studi, nelle sue ricerche dottrinali, filosofiche, teologiche e soprattutto scientifiche, con uno slogan: niente eccezioni, niente compromessi, cioè aborto no, no e poi no. Ora, 47 anni dopo questo inizio del Movimento per la Vita negli Stati Uniti, il Movimento per la Vita sta vincendo. Sta vincendo anzitutto la battaglia culturale, cioè la battaglia per convincere l'opinione pubblica. Questo ha fatto sì, o questo sta facendo sì che molte cliniche abortiste stiano chiudendo. Oggi ci sono già diversi stati che non hanno nemmeno una sola clinica che pratica questo crimine abominevole, come lo ha chiamato il Papa Giovanni Paolo II. Quindi altri stati ne hanno una, due, non solo, ma alcuni stati stanno cominciando a, Tennessee per esempio, stanno cominciando a approvare leggi quindi statali, noi le chiameremo in Italia leggi regionali, che limitano al massimo, se non mettono fuori legge, l'aborto. Non possono mettere tout court fuori legge l'aborto perché, come ho spiegato, c'è una decisione della Corte Suprema che ha una valenza federale, cioè una valenza nazionale. Però stiamo vincendo la battaglia. Tanto le stiamo vincendo che la marcia per la vita è andata crescendo, crescendo, prima 50.000, poi 60.000, poi hanno cominciato con i 100, 200, quest'anno eravamo più di mezzo milione. E all'epoca il presidente Ronald Reagan, non so se ve lo ricordate, il presidente dal 1980 all'88, lui era per la vita, lui era pro-life, e si collegava via telefono con la marcia, quindi dava un discorsetto, dava un saluto alla marcia, comunque sempre via telefono. L'anno scorso il vicepresidente Pence, Michael Pence, che è cattolico, beh, era cattolico, si è fatto evangelico, però dice che è un cattolico evangelico, una cosa un po' strana, comunque è ancora, diciamo, dottrinalmente cattolico. E ha partecipato lui personalmente alla Marcia per la Vita e quest'anno ha partecipato lo stesso presidente. È una cosa mai vista, il primo presidente degli Stati Uniti a partecipare alla Marcia per la Vita e ha fatto un bellissimo discorso, molto breve ma molto bello, dicendo appunto che la legge protegge la vita di tutti, noi dobbiamo proteggere la vita di tutti gli americani. E soprattutto di quelli che sono più vulnerabili, sono più deboli, appunto, i nascituri, i bebè nel grembo materno. Ora, ho detto che il movimento per la vita, cioè i movimenti per la vita negli Stati Uniti, stanno vincendo la battaglia. Stanno vincendo la battaglia per diversi motivi. Anzitutto perché il loro slogan è, come ho detto, nessuna eccezione, nessun compromesso, cioè aborto no, no e poi no. Non sono possibilisti, non sono dialoganti in temi sui quali non si può dialogare perché la situazione morale è chiarissima e quindi vanno avanti. Secondo punto, io dico questo per poi distinguere dalla situazione per la vita in Italia, che è molto diversa. E poi si distinguono anche per la grandissima capacità di fare squadra, di fare quello che loro chiamano coalitions, coalizioni. Cioè alla marcia per la vita partecipano tutti coloro che difendono la vita. Magari non la pensano in modo uguale su tutto, però sul problema della vita, cioè anti-aborto, contro l'aborto, la pensano in modo identico. Quindi chiunque sia contro l'aborto può partecipare alla Marcia per la Vita. Ovviamente loro escludono certe frange estremiste, diciamo, di stampo, che ne so, naziste, eccetera. Voi sapete che, ahimè, purtroppo dappertutto ci sono questi gruppetti estremisti, beh, quelli ovviamente sono tagliati fuori, ma tranne quelli, chiunque abbia il Vangelo della vita nel cuore può partecipare. Quindi questa capacità di fare squadra, che in Italia purtroppo non l'abbiamo. Il terzo punto che mi sembra interessante commentare è la consapevolezza molto chiara che loro è un movimento anche politico. Cioè, non è soltanto dire viva la vita e finiamola con l'aborto, eccetera, eccetera, ma dobbiamo portare questo al livello politico, perché è nella politica che si decidono poi le cose a livello legislativo e giudiziario. Quindi fanno lobbying, quello che si chiama lobby, ci fanno pressione sul Congresso, fanno pressione anche sui giudici, qui un po' più delicato perché non si dovrebbe far pressione sui giudici, quindi vanno un po' più con le pinze, però qualcosa si può fare. Per esempio, tengono un record di tutti i voti dei deputati e dei senatori in tema della vita. Se un deputato vota una legge o un provvedimento che ha un senso antivita, loro lo segnano. E poi quando ci sono elezioni dicono: questi sono i candidati per la vita, questi sono i candidati della morte. E quindi il voto per la vita, che è, secondo me negli Stati Uniti e anche in altri paesi è maggioritario, viene indirizzato ai candidati per la vita. Ora, in Italia c'è una situazione purtroppo molto diversa. Anzitutto ci sono frange del Movimento per la Vita che sono possibiliste. Voi sapete che in Italia c'è la legge 194, che è una legge approvata nel 1978, poi c'è stato il referendum nel 1982, un referendum che era stato richiesto dal Partito Radicale per peggiorare la legge 194. La legge 194 è una legge cattiva che va abolita, lo dico chiaramente, una legge cattiva che va abolita. Non è una legge buona applicata male, è una legge cattiva che va abolita. Perché? Certo, è una legge un po' più moderata di altre leggi, un po' più restrittiva di altre leggi, però è una legge che capovolge il senso giuridico e quindi il senso morale della situazione dell'aborto. Prima della 194 l'aborto era proibito da diversi articoli del codice penale. C'era una pena fino a 7 anni di carcere per chi procurasse l'aborto. Quindi l'aborto era un crimine, salvo poi contemplare una o due eccezioni, cioè malformazione del feto, pericolo di vita della madre, eccetera. Quindi erano piccolissime eccezioni che poi in campo medico praticamente non si verificavano mai. Però il principio era aborto uguale crimine penalmente perseguibile. La persona poteva finire in carcere fino a 7 anni, soprattutto le persone che praticavano l'aborto, cioè il medico, eccetera. La 194 capovolge quella logica giuridica e dice: l'aborto è permesso, quindi è un diritto, è permesso, salvo puoi stabilire certe restrizioni. Arbitrariamente divide la vita intrauterina in 3 periodi, cioè i primi 3 mesi, i secondi 3 mesi, gli ultimi 3 mesi, e ha una normativa diversa per ogni periodo. Quindi non è una legge che permette l'aborto totale, però, come ho detto, nel presentare l'aborto come un diritto, cioè come qualcosa di tutelato dalla legge, la 194 capovolge la logica giuridica per la quale l'aborto fino a quel punto era considerato un crimine. E questa è la malvagità intrinseca della legge 194. Non importa che poi abbia una, due, tre restrizioni all'aborto, come l'obiezione di coscienza, per esempio, che anzi la vogliono togliere adesso. Non importa, questo è secondario. Il punto principale è che la 194 presenta l'aborto come qualcosa di tutelato dalla legge. E in questo senso è una legge che va abolita. Ora, l'atteggiamento ufficiale di tante istanze per la vita, non solo a livello politico, ma anche a livello ecclesiastico, e non si tocca Cala 194. Ora, carissimi ascoltatori, finché non si tocchi la 194, l'aborto sarà una realtà terribile nel nostro paese. Finché non si tocchi la 194, l'aborto sarà legale in Italia. Sarà un po' più ristretto, un po' meno ristretto, va bene, ma questa è una cosa secondaria. La cosa importante è che l'aborto viene considerato legale finché ci sarà la famigerata legge 194. Ecco perché il vero movimento per la vita, cioè i veri movimenti per la vita, sono quelli che chiedono l'abolizione della 194. Voi direte, ma si torna alla giungla, si torna al Far West. No, si torna alla normativa precedente e si può fare anche una nuova legge molto più restrittiva, cioè questo non è un argomento per non attaccare la 194. Poi c'è un altro punto che in Italia è molto diverso dalla situazione americana, che l'ho già menzionato, che questa difficoltà, non so perché, ma questa difficoltà di fare squadra. Cioè, perché dobbiamo litigare fra di noi? Perché dobbiamo dir sì, ma quello lì non mi piace, perché in tale occasione ha detto questo che non mi va giù, eccetera, eccetera. Va bene, lo aveva pure detto, però ci sono certe situazioni in cui il bene maggiore va tutelato. In questo caso il bene maggiore è quello del diritto alla vita dei nascituri. E quindi davanti a questo diritto alla vita dei nascituri, che è un diritto sacro, noi ci dobbiamo unire. Ci dobbiamo unire lasciando da parte le nostre eventuali differenze, che possono essere anche legittime. Qui non sto facendo un discorso relativista. Io dico, ci possono essere anche differenze legittime. Però perché non ci possiamo unire su questo tema? No all'aborto, sì alla vita. E l'ultimo punto che differenzia molto la situazione negli Stati Uniti da quella italiana è che in Italia facciamo fatica a portare la spinta per la vita a avere un'incidenza nel campo politico. E questo si deve a un fattore molto semplice: la politica si muove per i voti. Lasciamo stare qualsiasi ingenuità, non possiamo essere ingenui. I politici si muovono per i voti. Ci sono buoni politici, ci sono politici meno buoni, ma anche quelli buoni, in fondo, quello che conta sono i voti. Se noi sapessimo, e noi voglio dire quelli che avrebbero in mano l'autorità o il potere o il prestigio di fare questo, se noi potessimo mostrare alla politica che loro guadagnano voti essendo per la vita, invece perdono voti essendo per la morte, più politici porterebbero in Parlamento le istanze per la vita. E quindi anche questa è una mancanza. Detto questo, carissimi ascoltatori, che una sorta di enorme introduzione al tema che invece mi preme adesso, che la parte dottrinale, qui siamo in un programma di catechesi, no? Non siamo in un programma di politica. Ho parlato di politica perché l'aborto è un tema che tocca anche la politica, visto che nelle istanze politiche dove si decide se l'aborto è legale o meno. Detto questo, io entro subito, facciamo 5 minuti adesso, poi facciamo una pausa musicale e poi continuiamo dopo. Qual è la dottrina cattolica sull'aborto e sulla vita innocente? Anzitutto devo dire una cosa: qui stiamo toccando qualcosa che è naturale, cioè viene dalla nostra natura, quindi non è che Il bambino è così perché la Chiesa lo dice. Il bambino è così perché è così naturalmente. Ora, quando inizia la vita, parlo dal punto di vista medico, parlo dal punto di vista biologico, dal punto di vista naturale. Comincia col concepimento. La vita inizia cioè la vita del nuovo essere. Inizia col concepimento, cioè con l'unione dei due gameti, maschile e femminile, cioè per essere chiari, dello spermatozoide con l'ovulo femminile, cioè lo spermatozoide maschile con l'ovulo femminile. E lo spermatozoide porta in sé il codice genetico del padre, cioè della parte maschile. L'ovulo porta in sé il codice genetico della mamma, della madre, la parte femminile. È una cosa tecnica, però i cromosomi sono tagliati in due proprio per poter unirsi agli altri cromosomi dall'altra parte. È quello che si chiama il numero aploide, diverso da tutto il resto delle cellule, che è il numero diploide di cromosomi. Ma lasciamo stare questo linguaggio tecnico. Io ho studiato medicina, ecco perché mi ci trovo benissimo in questi temi. Comunque, lo spermatozoide, uno può dire, appartiene al papà, perché ha il codice genetico del papà. L'ovulo, uno può dire, appartiene alla mamma, perché porta il codice genetico della mamma. Quando si mettono insieme, c'è una fusione dei due codici genetici per produrre un nuovo DNA, per produrre un nuovo essere diverso dal padre e diverso dalla madre. Prima una cellula, poi cresce molto velocemente, quello che si chiama morula, poi blastula, eccetera, c'è tutto lo sviluppo embrionale, ma i primi passi sono molto veloci, già in 48 ore c'è una massa cellulare compatta che è un nuovo essere. Ora, quella massa cellulare già 48 ore dopo, chi è? È il padre? No. È la madre? No. È un nuovo essere. Certo, è un nuovo essere non ancora sviluppato, però è un nuovo essere che è lasciato a se stesso. Cioè, lasciata la natura al suo cammino normale, quell'essere si svilupperà nel grembo fino a diventare un piccolo bebè, il nascituro, chiamiamolo pure feto, a me non piace la parola, è troppo tecnica, comunque è quello. Quando la mamma si rende conto, il bimbo è già formato. Cioè, quando una donna percepisce che è incinta, il bambino è già formato. Perché voi, certamente sto parlando a tante donne e sto parlando a tante mamme, quindi hanno avuto l'esperienza nella loro vita. Quando uno ci si accorge che qualcosa è cambiata, cioè nel ciclo, eccetera, eccetera, e poi le nausee che ogni tanto vengono, queste cose che le donne conoscono, quando cominciano quei primi sintomi della gravidanza, il bimbo è già formato. È già formato tanto che si può fare una ecografia o ancora di più oggi si possono fare scintigrafie, roba del genere, dove si vede perfettamente il bimbo già formato. Quindi la vita comincia al momento del concepimento e finisce al momento della morte naturale. Quel bimbo che esce dal grembo materno nel parto è lo stesso bimbo che era dentro, cioè non esiste un essere prima del parto e un altro essere dopo il parto. È lo stesso essere che prima era, aveva una vita che si chiama intrauterina. E dopo c'è la vita extrauterina, cioè fuori dal grembo materno. Voi direte, vabbè, ma gli abortisti dicono, ma un bimbo intrauterino non è ancora viabile, cioè da solo morirebbe, quindi non è un essere umano. Questa è una stupidata, scusate, però è una stupidata, perché il bimbo già nato non è sufficiente, non è autosufficiente. Quando che un bimbo comincia ad essere autosufficiente, cioè può mangiare da solo, può lavarsi da solo, può muoversi da solo, non so, 3, 4, 5 anni, cioè un bambino con un anno, due, anche quando già parla o dice delle cose, non è autosufficiente. Se uno lascia un bimbo di 2 anni da solo, muore. Quindi un bimbo di 2 anni non è autosufficiente. Quindi questo criterio dell'autosufficienza è una stupidata, perché non è un criterio, perché si applica anche agli anziani. Un anziano troppo debole, troppo malato, non è autosufficiente. Quindi se applichiamo questo criterio della viabilità o dell'autosufficienza, dovremmo uccidere anche gli anziani non autosufficienti. E questo è un grandissimo crimine. Ora, nel concepimento, quindi nella formazione di un nuovo essere, entrano due fattori. Entrano i genitori, che mettono la parte materiale, cioè i due gameti, maschile e femminile, che si uniscono e formano un nuovo essere. L'anima però viene data direttamente da Dio, quello che si chiama la procedenza diretta dell'anima da Dio. La vita viene data da Dio, la vita è un soffio di Dio. Ecco perché i genitori non si chiamano creatori, si chiamano genitori. Loro generano il nuovo essere, Dio soffia, soffia la vita in quel nuovo essere. Quindi si tratta di una co-creazione fra i genitori e Dio. Il risultato è un nuovo essere umano. E questa è la bellezza della genitorialità, cioè del fatto dell'essere genitori, dell'essere papà e mamma. Partecipare alla creazione divina, sono copartecipanti alla creazione divina, e in questo risiede la sacralità della vita umana, perché viene da Dio, e in questo risiede la sacralità dell'essere genitori. Arrivati, cari ascoltatori, a questo punto, e grazie a Dio non c'è stato nessun problema tecnico, che ogni tanto capita quando si hanno questi collegamenti internazionali, io direi di fare una breve pausa musicale, ci riposiamo un po' e continuiamo fra qualche minuto, sempre qui a Radio Buon Consiglio con Giulio Loredo. A fra poco, Ave Maria. Ave Maria, ecco, carissimi ascoltatori, riprendiamo il nostro programma Catechesi Spiritualità per Tutti, parla Giulio Loredo e come ho spiegato nella prima parte del nostro programma stiamo trasmettendo in diretta dagli Stati Uniti dove mi trovo, anzi io rientro oggi, quindi arrivo in Italia domani. Stiamo parlando della vita, stiamo parlando dell'aborto, vi ho raccontato un po' l'istoria. Della situazione dell'aborto e quindi della reazione, cioè del movimento per la vita negli Stati Uniti. Ho fatto qualche paragone con la situazione in Italia e ero entrato nella parte più dottrinale, più teologica, più morale. L'avevo detto, ripeto, che la vita umana inizia al momento del concepimento, cioè quando si uniscono i due gameti maschili e femminili per formare un nuovo essere, che sin dal primo momento, cioè, sin dalla prima cellula, quella cellula non appartiene né al papà né alla mamma, è un nuovo essere che poi cresce molto velocemente, tanto che come avevo detto e come chiunque abbia dimestichezza con questo lo sa. Quando una donna si rende conto di essere gravida, già la gravidanza è molto avanzata, cioè non ci si rende conto nei primi stadi, bensì quando il nuovo essere, il bimbo, perché è un bimbo, piccolo, intrauterino, ma è un bimbo, è un bambino, è già completamente formato. Ora, la situazione dell'aborto dal punto di vista della dottrina cattolica, e qui ho davanti a me il Catechismo della Chiesa Cattolica, che come voi sapete è la dottrina ufficiale della Chiesa Cattolica, il Magistero della Chiesa, spiegato in modo catechetico, cioè in modo da poter essere mostrato e spiegato a tutti, cioè non è una cosa densamente teologica, una cosa più semplice. E il Catechismo della Chiesa Cattolica nel trattare del quinto comandamento, non uccidere, dice così: la vita al numero 2258, 2258 del Catechismo della Chiesa Cattolica, dice così: la vita umana è sacra perché fin dal suo inizio comporta l'azione creatrice di Dio e rimane per sempre in una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore della vita, sin dal suo inizio alla sua fine. Nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente. Cioè nessuno può rivendicare il diritto di distruggere una vita umana innocente. Ora, sorgono le domande, a me me la fanno spesso quando tratto di questo tema, ma cosa si dice della legittima difesa? Per esempio, la legittima difesa può arrivare fino a uccidere la persona che mi sta attaccando. Cos'è la legittima difesa? Noi non abbiamo il diritto di attaccare, abbiamo il diritto di difenderci. E sì, nella difesa risulta che noi uccidiamo quello che ci sta attaccando, questo non costituisce peccato contro il quinto comandamento. Perché? Leggo dal Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2263. Dice così: la legittima difesa delle persone e delle società, tenete questo in mente, delle società, non costituisce un'eccezione alla proibizione di uccidere l'innocente, uccisione in cui consiste l'omicidio volontario. Dalla difesa personale possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita, mentre l'altro è l'uccisione dell'attentatore. Nulla impedisce che vi siano due effetti di uno stesso atto, dei quali uno sia intenzionale e l'altro preterintenzionale. Cosa vuol dire questo? Ci sono atti che hanno due effetti. Un effetto è quello che io voglio, altro effetto è quello che io non posso evitare, ma non è la mia intenzione provocarlo. La mia intenzione è provocare il primo effetto. Ora, quando qualcuno mi attacca in modo violento, qual è la mia finalità nel reagire? È salvare la mia vita. Quindi il primo effetto, quello che legittima la mia azione, è quello di salvare la mia vita. Se salvando la mia vita io uccido l'attentatore perché non c'è un altro modo di salvare la mia vita, questo secondo effetto è preterintenzionale, cioè non è stato voluto da me. E quindi l'atto in sé, l'atto totale, è legittimo. Perché dice nel numero 2264, l'amore verso se stessi resta un principio fondamentale della moralità, è quindi legittimo far rispettare il proprio diritto alla vita. Chi difende la propria vita e uccide difendendola non si rende colpevole di omicidio. Quindi, se io uccido in difesa della mia propria vita, non sono colpevole di omicidio per il principio del doppio effetto, cioè dell'effetto intenzionale e dell'effetto preterintenzionale. Questa è una cosa che chiunque abbia studiato teologia morale conosce benissimo, il principio del doppio effetto. Quindi, legittima difesa. Ora, ricordatevi che ho letto che il catechismo parla di persone e di società. Anche una società ha diritto a difendersi. E il catechismo della Chiesa Cattolica dice nel 2265, la legittima difesa, oltre che un diritto, può anche essere un grave dovere per chi è responsabile della vita di altri, cioè questo è lo Stato, sono le autorità e la società. La difesa del bene comune esige che si ponga l'ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell'autorità hanno il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità. È quello che si chiama la guerra giusta. La guerra può essere giusta se è portata avanti per giusti motivi, con le giuste misure, eccetera. Ci sono tutta una serie di principi, principio della proporzionalità, eccetera, eccetera, che non entro in questo caso. Quindi, il comandamento non uccidere non implica che io non mi possa difendere e non implica nemmeno che una società, cioè un paese per esempio, uno Stato, si possa difendere, si possa e si debba difendere. Qui il catechismo è molto chiaro, la legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere. Ora, l'aborto non è una eccezione. L'aborto provocato è omicidio. E qua c'è tutta una parte del catechismo, tutto un capitolo del catechismo che parla appunto del male dell'aborto. Il numero 2271 dice fin dal primo secolo, cioè fin dall'inizio, la Chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto provocato. E provocato è importante dirlo perché tutti noi sappiamo che ci sono aborti spontanei, cioè non causati dalla mamma, ma causati da altri fattori che non dipendono dalla mamma né dal papà, ovviamente. E questi aborti naturali, beh, fanno parte della provvidenza divina, è difficile spiegare perché succedono, comunque succedono e non dipende dalla volontà della mamma, quindi la mamma non commette nessuna falta morale. Quindi la malizia morale di ogni aborto provocato. Questo insegnamento, dice il Catechismo, non è mutato, rimane invariabile. L'aborto diretto, cioè voluto, è gravemente contrario alla legge morale. Poi va avanti nel numero 2272. La cooperazione formale a un aborto costituisce una colpa grave. Quindi la cooperazione, cioè il medico, l'anestesista, l'infermiere, eccetera, eccetera, che cooperano formalmente a un aborto, costituisce una colpa grave. Ma c'è di più? Continua il Catechismo della Chiesa Cattolica. La Chiesa sanziona con una pena canonica di scomunica questo delitto contro la vita umana. E poi cita un documento che dice: chi procura l'aborto, se ne consegue l'effetto, incorre nella scomunica late sententiae. Cioè chi opera un aborto, chi realizza un aborto, sia che sia la persona che abortisce, cioè la donna che abortisce, sia tutto il personale che coopera formalmente a quell'aborto, incorre nella pena canonica di scomunica, cioè non può ricevere i sacramenti. Incorre in peccato mortale, peccato gravissimo, perché avete visto che dice è un male morale gravissimo, e incorre anche in scomunica, quindi non può ricevere i sacramenti. È una delle cose più forti che ci sia. E anzi, nei primi secoli della Chiesa, una donna che abortiva, un medico che procurava l'aborto, era scomunicato a vita. Poteva essere riconciliata o riconciliato soltanto in articolo mortis. Questa era la disciplina della Chiesa primitiva, la disciplina della Chiesa originaria. Voi direte, ma quelle che hanno realizzato questo crimine abominevole, quindi non hanno più scampo? E no. Io vorrei finire, cari ascoltatori, con un tono di misericordia, perché ho parlato in termini molto duri, termini durissimi, perché questi sono i termini in cui la Chiesa parla dell'aborto. Però qualunque peccato, anche l'aborto, può essere perdonato. Io finisco leggendo un paragrafo di qualche riga, Papa Giovanni Paolo II, il numero 99 della Evangelium Vitae. Vi ricordate? È una enciclica nella quale Papa Giovanni Paolo II tratta appunto della vita e quindi tratta anche delle minacce alla vita, l'aborto, eutanasia, eccetera. E a un certo punto Papa Wojtyła rivolge un pensiero a te, donna che hai abortito. Io finisco con questo pensiero. Quindi è Papa Giovanni Paolo II che parla nel numero 99 della Evangelium Vitae e dice così: un pensiero speciale vorrei riservare a voi, donne che avete fatto ricorso all'aborto. La Chiesa sa quanti condizionamenti possono aver influito sulla vostra decisione e non dubita che in molti casi si è trattato di una decisione sofferta, forse drammatica. Probabilmente la ferita nel vostro animo non si è ancora rimarginata. In realtà, quanto è avvenuto è stato e rimane profondamente ingiusto. Non lasciatevi prendere però dallo scoraggiamento, non abbandonate la speranza. Sappiate comprendere piuttosto ciò che si è verificato e interpretatelo nella sua verità. Se ancora non l'avete fatto, apritevi con umiltà e fiducia al pentimento. Il Padre di ogni misericordia vi aspetta per offrirvi il suo perdono e la sua pace nel sacramento della riconciliazione. Vi accorgerete che nulla è perduto. e potrete chiedere perdono anche al vostro bambino che ora vive nel Signore. Aiutate dal consiglio e dalla vicinanza di persone amiche e competenti, potrete essere con la vostra sofferta testimonianza tra i più eloquenti difensori del diritto di tutti alla vita. Attraverso il vostro impegno per la vita, coronato eventualmente dalla nascita di nuove creature, ed esercitato con l'accoglienza e l'attenzione verso chi è più bisognoso di vicinanza, sarete artefici di un nuovo modo di guardare alla vita dell'uomo. Qui chiudo la citazione, vedete com'è bella questa situazione, quindi non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento, non abbandonate la speranza, rivolgetevi al Signore che sa perdonare tutto. Detto questo, carissimi ascoltatori, siamo arrivati alla fine del nostro programma, non mi resta che augurarvi a tutti un buon weekend. Io credo che noi ci sentiremo poi domani nel programma sabato con Maria, io sarò già rientrato in Italia. A tutti da Giulio Loredo, Ave Maria.